Mi scuso dall'inizio per il mio tono di voce. Come potete capire, sono stato ammalato questa settimana, per cui ancora non totalmente recuperato. Ci saranno colpi di tosse, forse speriamo pochi. Chi di voi ha mai sentito parlare della legge di Finlandia delle dinamiche negative? Forse nessuno la conosce con questo nome o la sa recitare a menadito, ma sono sicuro che per esperienza tutti noi conosciamo questa legge. E che cosa dice questa legge? Questa legge, ci sono diversi punti di questa legge, il primo dice che qualunque cosa possa andare storto, lo farà. E c'è un corollario. Se qualcosa non può andare male, lo farà comunque. Questa è la legge di Finlandia delle dinamiche negative, una legge che venne ripresa nel 1963 da Francis Chisholm, era un insegnante di inglese in America, il quale la riformulò e fece altre leggi, le cosiddette leggi di Chisholm, gli effetti delle leggi di Chisholm. La prima legge di Chisholm dice la stessa cosa di Finlandia, cioè qualunque cosa possa andare storto, lo farà. Poi fece altre leggi. Una seconda legge di Chisholm dice: quando tutto va bene, qualcosa andrà male. E ci sono dei corollari. Quando non può andare peggio di così, lo farà. Se le cose sembrano andare meglio, c'è qualcosa che stiamo trascurando. La terza legge di Chisholm: le proposte sono sempre capite dagli altri in maniera diversa da come le concepisce chi le fa. I corollari. Se si spiegano le cose in maniera tale che nessuno possa non capire, qualcuno non capirà comunque. Se si fa qualcosa con l'assoluta certezza dell'approvazione di tutti, a qualcuno comunque non piacerà. C'è sempre qualcosa che va storto. Ora, Finlandia e Chisholm non sono molto conosciuti. Forse noi conosciamo tutte queste leggi con un altro nome, che è la cosiddetta legge di Murphy. Questa c'è forse più nota, magari l'abbiamo sentito questo nome più facilmente, la legge di Murphy. La legge di Murphy, la prima legge di Murphy, dice la stessa cosa esatta di quella di Finlandia. Infatti, molti, se fate ricerche su internet, vedete che le cose si confondono. Se qualcosa può andare male, lo farà. È la stessa cosa di quello che abbiamo detto di Finlandia. E poi ci sono dei corollari. Niente è facile come sembra. Tutto richiede più tempo di quanto si pensi. Se c'è una possibilità che varie cose vadano male, quella che causa il danno maggiore sarà la prima a farlo. Se si prevedono quattro possibili modi in cui qualcosa può andare male e si prevengono, immediatamente se ne rivelerà un quinto modo. Cioè rimane sempre un'area di incertezza. Lasciate a se stesse, le cose andranno di male in peggio. Queste sono tutte, diciamo, delle derivazioni della legge di Murphy. Non ci si può mettere a fare qualcosa senza qualcos'altro vada fatto per primo. Ogni soluzione genera nuovi problemi. I cretini sono sempre più ingegnosi delle precauzioni che si prendono per impedirgli di nuocere. Per quanto nascosta sia una pecca, la natura riesce sempre a scovarla. Il mercato azionario sale sempre il giorno dopo che hai venduto le azioni. Ogni taglio a filo risulta sempre corto. Tutto quello che cade nel bagno cade nel lavandino o nel water. Tutto ciò che piace è nocivo. Se non è nocivo costa troppo e se puoi permetterlo allora è fuori stagione. Ogni volta che si mette qualcosa al sicuro non verrà più trovata. È tanto al sicuro che non sai più dove l'hai messa. Ora, la vita, dalla nascita alla morte, assomiglia a tutta una serie di leggi di Murphy, di cose che ti accadono e che provocano frustrazione, che provocano delusioni, che provano sconforto, che provano un senso di... Ma che senso ha? E la scrittura sembra indicarci che quando queste cose accadono, quando ci sono queste frustrazioni, il loro proposito non è tanto quello di allontanarci da Dio, ma il loro proposito è quello di portarci più vicini al Signore, più vicini a Lui. Non c'è giorno che passi che non c'è qualcosa che ci amareggi. La vita ci mette sempre la palla curva. Sembra che tu la puoi prendere, però arrivi e la palla è curva e sbuccia e vai tutto in un'altra direzione. Le persone raramente si comportano per come ci si aspettava, per come avevamo previsto. E anche quando camminate e entra un sassolino nelle scarpe, e qui il titolo del nostro sermone, dà fastidio. E allora ti fermi, apri la scarpa, la svuoti, ricominci a camminare, e sebbene qualcosa è uscito quando l'hai svuotata, chissà perché, ma rimane sempre un sassolino dentro, rimane sempre un fastidio. E la vita è così, come dei sassolini nelle scarpe, ci sono delle cose che ci danno fastidio, e sebbene piccoli, danno fastidio. Il punto è, il capitolo 8 di Ecclesiaste, perché ho fatto tutta questa introduzione? Perché il capitolo 8 di Ecclesiaste sembra una sorta di legge di Murphy dell'Antico Testamento. Ci sono una serie di situazioni che guarda il predicatore e ci dice un po' quello che dicono le leggi di Murphy. Tutte queste frustrazioni, però, ci dice il predicatore, non sono destinate ad allontanarci da Dio, ma sono invece finalizzate per portarci più vicino a Lui. Perché se non fosse così, allora sarebbe veramente l'unica cosa che conta, la dichiarazione del Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità. Se veramente non fosse così, se tutte queste cose della vita ci allontanano da Dio, allora vanità delle vanità, tutto è vanità. Ma non è così, ci dice il predicatore. E il predicatore, in particolare, in questo capitolo 8, si concentra su tre esperienze che sono fonte di fastidio, fonte di frustrazione. E queste tre esperienze sono un po' con lo scopo di portarci vicino a Dio. Il capitolo 8 di Ecclesiaste lo potremmo definire come il capitolo delle conseguenze non intenzionali, cioè le cose che ti accadono ma che non ti sei andato a ricercare. Non è che te le sei ricercate, ti accadono, non sono intenzionali. Sono le leggi di Murphy dell'Antico Testamento. Quando vivi come se Dio non esista, o comunque che non è coinvolto nella tua vita qui, adesso, sotto il sole, come la definisce il predicatore, è facile che le frustrazioni si tramutino, si cambino in rammarico, risentimento, risentimento per le circostanze, risentimento per il non sapere, risentimento per il non avere, risentimento per non riuscire a trovare la soluzione ad un problema. E con l'andar del tempo il risentimento diventa risentimento contro Dio stesso. Diventa risentimento contro di Lui. Un pastore presbiteriano, riflettendo su questo tema, fece questa affermazione: la via di uscita alle frustrazioni della vita non si trova nel risentimento per i propri limiti, ma nell'accettare le frustrazioni come ambiti del disegno di Dio, come zone dell'influenza del disegno di Dio. Dio è al lavoro nella nostra vita, anche se a volte è difficile capire come questo sta accadendo, perché le cose sembrano parlare un linguaggio differente. Ma se vuoi vedere la mano di Dio, non ricercarla nelle cose dritte, ma inizia a ricercarla proprio nelle cose goffe, nelle cose, nelle limitazioni, nelle tue debolezze, nelle tue frustrazioni, perché esse sono l'ambito dove maggiormente puoi vedere la mano di Dio. Ma cos'è che causa frustrazione al predicatore? La prima frustrazione che noi leggiamo la vediamo nel capitolo 8, i versetti da 1 a 9. Ed è la frustrazione che io ho chiamato di un leader o di un capo capriccioso. E quando parlo di capriccioso intendo dire arbitrario, incostante e irregolare. Seguitemi nella lettura, Ecclesiaste 8. Chi è come il saggio? E chi conosce la spiegazione delle cose? La saggezza di un uomo gli rischiara il viso e la durezza del suo volto ne è mutata. Io ti dico, osserva gli ordini del re, e questo a causa del giuramento che hai fatto davanti a Dio. Non ti affrettare ad allontanarti dalla sua presenza e non persistere in una cosa cattiva. Egli infatti può fare tutto quello che gli piace, poiché la parola del re è potente. E chi può dirgli: che fai? Chi osserva il comandamento non conosce disgrazia, e il cuore dell'uomo saggio sa che c'è un tempo e un giudizio, poiché per ogni cosa c'è un tempo e un giudizio, poiché la malvagità dell'uomo pesa gravemente addosso a lui. L'uomo infatti non sa quel che avverrà, poiché chi gli dirà come andranno le cose? Non c'è uomo che abbia potere sul vento per poterlo trattenere, o che abbia potere sul giorno della morte. Non c'è congedo in tempo di guerra, e l'iniquità non può salvare chi la commette. Ho visto tutto questo, e ho posto mente a tutto quello che si fa sotto il sole, quando l'uomo domina sugli uomini per loro sventura. In questi versi il predicatore dà dei consigli alla persona per come comportarsi davanti a un capo, a un leader, a un re. Osserva, dice, gli ordini del re, versetto 2. Non ti affrettare ad allontanarti dalla sua presenza, versetto 3. Ci sta dicendo in un certo senso che ci vuole saggezza, sapere come agire, sapere cosa dire e cosa non dire alla presenza di un capo, alla presenza di un leader. E la sapienza, ci dice il predicatore, ti dà luce, luce agli occhi, e ti cambia il volto, e ti dà, come dire, dei modi aggraziati, dei modi gentili per come porti davanti a questa persona con autorità. Ed è quindi sempre una buona cosa, quando si parla con un capo, avere la saggezza dalla propria parte. Ma quello che ci dice l'Ecclesiaste è che per quanto saggio tu possa essere, per quanta saggezza tu possa cercare, quando hai a che fare con un capo, con un leader capriccioso, incostante, irregolare, non hai tutte le soluzioni in mano. Ci saranno sempre delle cose come le leggi di Murphy che non riesci a calcolare. Non ti affrettare a allontanarti dalla sua presenza e non persistere in una cosa cattiva. Egli infatti può fare tutto quello che gli piace, poiché la parola del re è potente. E chi può dirgli: che fai? La frase "può fare tutto quello che gli piace" governa il pensiero del predicatore. Cioè, tu non hai un pari davanti a te, ma hai qualcuno che è sopra di te. E come reagirai, per quanta saggezza tu possa avere dalla tua parte, quando incontri dall'altra parte qualcuno che non riesce a prevedere, qualcuno che è incostante e irregolare? Un giorno si racconta che Federico il Grande di Prussia stava facendo una visita in una prigione a Berlino, e mentre passava nel corridoio fra le celle, tutti i carcerati, ciascuno nella sua cella, si inchinavano e incominciavano ad urlare la propria innocenza. In una cella però c'era un uomo che era rimasto lì all'impiedi e in silenzio. L'imperatore fu colpito da questa cosa e allora si avvicinò verso la cella di quest'uomo e gli dice: chi sei e perché sei qui? L'uomo dice il suo nome e poi dice: rapina a mano armata, maestà. E sei colpevole? Rispose l'imperatore. Certo che sono colpevole, maestà, mi merito totalmente la mia condanna. Federico il Grande allora chiamò il direttore del carcere e disse: guardia, libera immediatamente quest'uomo che ha commesso solamente un crimine, perché non vorrei mai che con le sue azioni corrompa i buoni costumi di tutta questa brava gente che c'è nella carcere. Perché tutti gli altri gridavano la loro innocenza. Un re incostante, come ti comporteresti? Qual è l'atteggiamento giusto da avere in questa situazione? Hai mai avuto un capo, un insegnante, un genitore, un compagno di lavoro, uno nel tuo team, nella tua squadra, con il quale non sai mai come comportarti, uno con il quale sembra di avere sempre il fucile puntato addosso e che è sempre pronto lì a sparare, uno che ti fa agire come se tu fossi un equilibrista, che devi stare sempre attento e pesare le parole che dici, perché qualunque cosa dici avrà sempre qualcosa da ridire. Come ti comporti in questi casi? Tutto questo può essere molto frustrante. In effetti il predicatore al versetto 6 ci dice: per ogni cosa c'è un tempo e un giudizio, poiché la malvagità dell'uomo pesa gravemente addosso a lui. Quando hai un capo, un leader capriccioso, come ti comporti? Come capisci qual è il momento e la procedura giusta da seguire in quelle circostanze? Cosa fare? Il leader e il capo imprevedibile, ci dice l'Ecclesiaste, sono un po' come il vento, non lo riesce a trattenere. Sono un po' come il giorno della morte, non lo riesce a fermare, quando arriva, arriva. E come ti comporti in quelle circostanze? L'indicazione che ci dà la scrittura è che proprio in quelle circostanze, invece di dire di irrigidirti nella tua posizione e di dire e di trasformare questa frustrazione in, come dire, un risentimento alla fine verso Dio stesso, e di cercare di focalizzare bene le cose, di riconoscere che proprio in quelle circostanze puoi avere una via di uscita in Dio. Malachia diceva: poiché io il Signore non cambio, perciò voi, o figli di Giacobbe, non siete ancora consumati, e ancora ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. A differenza di un capo, di un leader capriccioso, proprio quello che può frustrare, quello che può agitare i nostri cuori, le nostre quotidianità, noi abbiamo una possibilità di andare verso colui che non muta. E l'autore degli Ebrei ce lo dice chiaramente: Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Dio farà sempre quello che promette, e non è un capo capriccioso, non è capriccioso ed instabile. Egli porta a compimento la sua parola, egli mantiene la sua promessa, egli è la roccia ferma sotto il sole, dove tutto comunque sembra instabile e in movimento, dove tutto sembra comunque una continua legge di Murphy. Se la tua vita è senza senso, se la tua vita è segnata da frustrazioni, questo capitolo 8 di Ecclesiaste ha qualcosa da dirci, da dirti, riguardo alla fiducia che bisogna avere in Dio. Le frustrazioni della vita hanno uno scopo, e il loro scopo non è quello di allontanarci, ma piuttosto di avvicinarci, piuttosto di farci guardare nella giusta direzione, piuttosto che negare l'evidenza, accoglierla e valutarla nella giusta prospettiva, quella che il Signore ci dà. Ma non è la frustrazione del capo l'unica che ci infastidisce, la frustrazione di questo capo un po' che fa i fatti suoi. C'è un'altra frustrazione che ci dà fastidio, è la frustrazione dell'ingiustizia, è la frustrazione dell'essere trattati in modo non equo, non corretto. E non mi dite che non vi arrabbiate quando le cose non vanno per come dovrebbero andare, soprattutto sul lavoro, dove vi vedete calpestati per condizioni, per cause che reputate ingiuste. Non me lo dite perché non ci credo, e nessuno ci crede, e non credo neanche che non avete esperienze di questo tipo, perché le abbiamo tutti. Versetto 10. Ho visto allora degli empi ricevere sepolture ed entrare nel loro riposo, e di quelli che erano comportati con rettitudine andarsene lontano nel luogo santo, dal luogo santo, ed essere dimenticati nella città. Anche questa è vanità. Siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male. Se il bene fa, il peccatore faccia 100 volte il male e anche prolunghi i suoi giorni, tuttavia io so che il bene è per quelli che temono Dio, che provano timore in sua presenza. Ma non c'è bene per l'empio, ed egli non prolungherà i suoi giorni, come fa l'ombra che si allunga, perché non prova timore in presenza di Dio. C'è una vanità che avviene sulla terra, ed è che vi sono dei giusti quali sono trattati come se avessero fatto l'opera degli empi, e ci sono degli empi quali sono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti. E io ho detto: anche questo è vanità. Così io ho lodato la gioia, poiché non c'è per l'uomo altro bene sotto il sole, fuor del mangiare, del bere e del gioire. Questo è ciò che lo accompagnerà in mezzo al suo lavoro, durante i giorni della vita che Dio gli dà sotto il sole. Poche cose ci infastidiscono come il non avere quel che meritiamo e l'avere quel che non meritiamo. A parte la grazia, che è lì un capitolo a parte, ma in tutte le altre relazioni umane Poche cose ci infastidiscono come questo: non essere trattate secondo equità, secondo giustizia. L'ingiustizia, cioè, è fastidiosa. E a partire dal verso 10 il predicatore dà una serie di esempi su casi di ingiustizia. La lista del predicatore non è una lista esaustiva, cioè potremmo aggiungere noi altri punti a questa lista, sarebbero infiniti da fare. Ma egli ce ne parla di alcuni, ci dice ad esempio di un uomo empio che muore e che da tutti, come dire, i leader della comunità locale viene addirittura onorato. Viene onorato e viene messo in un posto di, viene seppellito in un posto di riguardo, mentre chi si è comportato giusto è allontanato, forse avrà una tomba, non so, fuori dalla città, in un campo, forse. Il versetto 12 ci parla di un empio che commette 100 volte lo stesso male e che comunque continua a prolungare la propria vita. Il versetto 14 poi è chiaro di per sé stesso: dei giusti che sono trattati come da ingiusti e degli empi che sono trattati come dei giusti, non c'è tanto da aggiungere. E tutto questo non ha senso. Tutte queste ingiustizie potremmo moltiplicarle e sono quelle cose che turbano la nostra vita, sono, come si diceva, come quei sassolini. Forse sono piccoli, ma provate ad andare a fare un'arrampicata, provate ad andare a fare una passeggiata in montagna e ad avere un sassolino nello scarpone. Ti dà fastidio, e alla fine della sera, se non lo togli, ci avrai una vescica grossa così sul dito. Ti dà proprio fastidio. Sono quelle cose piccole che ti danno fastidio. E il predicatore, però, sa che queste cose, come dire, possono essere come una goccia. Sapete, una goccia cade, tac, tac. Sul momento non fa nulla, ma andate a distanza di tempo. Quella goccia è riuscita a fare un segno, e forse ancora di più nel tempo, a scavare qualcosa nella roccia. E sono un po' così, e sono quelle esperienze che possono portarci, come dire, a mollare, a rifiutare. Il versetto 12, il predicatore dice: io so che il bene è per quelli che temono Dio, che provano timore alla sua presenza. Io lo so, ma nel mentre, la lotta, il travaglio è duro, è duro. E come poterlo reagire? Come poter reagire? Vi invito ad aprire il Salmo 37. Leggetelo voi, io lo parafraserò da una traduzione dall'inglese all'italiano, quindi scusatemi la traduzione, dalla versione del The Message, la versione inglese del The Message, perché rende un po' più vivida l'idea di quella che è la situazione che sta vivendo Asaf. Asaf sta vivendo una situazione di questo tipo, vede diverse ingiustizie intorno a sé. È arrivato a un certo punto, è quasi tentato di dire mollo. Però non è questo quello che succede. Leggo, seguitemi. Non ci sono dubbi. Dio è buono. Buono verso le persone buono. Buono verso i benevoli. Ma quasi l'avevo mancato. Mancato di vedere la sua bontà. Stavo guardando nell'altra direzione. Guardavo in alto, verso quelli che sono in cima, e invidiavo gli arrivati, quelli che non hanno nulla di cui preoccuparsi, che non hanno alcuna ansietà in questo mondo. Versetto 6. Potenti nella loro arroganza, indossano l'ultima moda con violenza, coccolati e ben nutriti, acconciati con i festosi fiocchi del superfluo. Scherniscono e usano la lingua per uccidere, prevalgono con parole feroci, sono gonfi d'aria calda e si vantano, sbruffoni che disturbano la pace. Ci credereste che la gente gli dà perfino ascolto? Come cuccioli assetati leccano le loro parole. Versetto 11. Ma cosa sta succedendo? Dio è andato in pausa pranzo? Nessuno sta di guardia alla bottega? I malvagi la fanno franca in tutto, arrivano e ammassano ricchezze. Sono stato scemo a seguire le regole. Che cosa ne ho ottenuto? Un lungo periodo di sfortuna, ecco che cosa ne ho ottenuto. Uno schiaffo in faccia ogni volta che uscivo dalla porta. Versetto 15. Se mi fossi arreso e mi fossi espresso così, avrei tradito i tuoi cari figliuoli. Non di meno, quando ho cercato di venirne a capo, mi sono procurata soltanto una bella emicrania. Fino a quando non sono entrato nel santuario di Dio, allora ho visto tutto il quadro, la via scivolosa sulla quale tu li hai messi, con un salto finale nel fosso delle illusioni, in un batter d'occhio il disastro, una curva cieca al buio ed è incubo. Ci svegliamo, ci freghiamo gli occhi e niente. Non hanno sostanza, non ne hanno mai avuta. Versetto 21. Quando ero carico dei problemi ed amareggiato, totalmente consumato dall'invidia, ero completamente ignorante, un bue muto, perfino alla tua presenza. Sono ancora alla tua presenza. Ma tu mi hai preso per la mano, tu mi conduci saggiamente e teneramente, e poi mi benedici. Versetto 25. Tu sei tutto ciò che voglio in cielo, tu sei tutto ciò che voglio in terra. Quando la mia pelle diventerà floscia e le mie ossa fragili, Dio è una rocca, stabile e fedele. Guarda, coloro che ti hanno lasciato stanno cadendo a pezzi, disertori di cui non si avrà più notizia, ma io sono la presenza di Dio. Ah, quale refrigerio! Ho fatto del Signore Dio la mia casa. Dio, io dirò al mondo ciò che tu fai. Chi sei? Chi sei per rinunciare alla bontà di Dio? Chi sei per rinunciare alla sua bontà? Chi sei per dare più peso alle circostanze frustranti della vita, piuttosto che riuscire a continuare a persistere davanti al Signore? Gesù stesso ce l'ha detto. Giovanni capitolo 5. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato in bene in resurrezione di vita e quelli che hanno operato male in resurrezione di giustizia. Alla fine le cose andranno per come devono andare. Sono perfettamente consapevole che può sembrare una consolazione da poco, mentre la frustrazione incalza. Sono perfettamente consapevole che dire tieni duro potrebbe suonare alquanto banale. Ma non ho altre cose da aggiungere. Non posso aggiungere altro. Non girare le spalle a Dio. Dio mostrerà se stesso buono e giusto. Non rinunciare alla speranza. Thomas Merton, un monaco trappista, una volta ebbe a dire: sperare significa rischiare di essere delusi. Dunque prepara la tua mente al rischio della delusione. Ricorda e ricordiamoci che non solo è possibile trovare Dio nelle frustrazioni, ma spesso le frustrazioni sono lo strumento che Dio utilizza per operare nella nostra vita. Cioè non è che accidentalmente lo possiamo trovare lì, ma sono spesso gli strumenti che Lui utilizza per lavorare nella nostra vita. Quanto ciechi siamo, veramente siamo un bue muto a non riconoscere questo, come si esprime Asaf nel Salmo 37. Ma le frustrazioni non finiscono, ci sono anche altre frustrazioni. Ce n'è un'altra che forse è quella che magari personalmente per me può essere più importante delle altre due, che è la frustrazione del non sapere, la frustrazione del non avere tutto sotto controllo. È comprensibile. Versetto 16, Ecclesiaste 8. Quando ho applicato il mio cuore a conoscere la saggezza e a considerare le cose che si fanno sulla terra, perché gli occhi dell'uomo non godono sonno né giorno né notte, allora ho scrutato tutta l'opera di Dio, ho visto che l'uomo è impotente a spiegare quello che si fa sotto il sole. Egli ha un bella faticarsi a cercare la spiegazione e non riesce a trovarla. E anche se il saggio pretende di saperla, non però può trovarla. La vita è un enigma confezionato da mistero. E non puoi conoscere tutto, non puoi conoscere tutto quello che accade. L'uomo saggio si affatica, impiega tutte le sue energie nel cercare di comprendere e far quadrare tutte le cose. Ci perde anche il sonno. E alla fine qualcuno è anche talmente pazzo e arrogante da dire di aver trovato la soluzione, di aver trovato la chiave di lettura di tutto. Però il predicatore ci dice, non è così, hai trovato qualcosa che ti sembra, ma non è così, non hai trovato nulla. Come dice Gandalf, quello del Signore degli Anelli, ad un certo punto, anche il più saggio non riesce a vedere tutte le cose. Anche il più saggio non riesce a vedere tutte le cose. E noi spesso siamo come appunto quelli del versetto 16, con gli occhi stanchi, che non godono sonno né giorno né notte, perché siamo talmente presi nel cercare di far quadrare le cose che troviamo e proviamo e riproviamo. Siamo consapevoli intellettualmente che qualcosa non quadra, che non riusciremo mai a, come dire, a far combaciare tutte le cose, ma nel nostro cuore però, nella nostra pancia, continuiamo a provare e a riprovare e ci perdiamo il sonno. I Miserabili è un musical che in questi giorni hanno dato anche al cinema sotto forma di film. E che cos'è? È una storia che si centra, il momento clou è quando questi studenti rivoluzionari si confrontano con le autorità francesi. Ed è un momento in cui ognuno canta, proprio dire, le proprie speranze. C'è una canzone nel musical, Un altro giorno, dove appunto i personaggi principali, Jean Valjean, Fantine, Cosette, il signore e la signora Thénardier, Eponine, eccetera, ognuno canta le proprie speranze finché tutto il cast si trova sul palco a dire: domani scopriremo ciò che il Dio ha in cielo per noi in serbo. Un'alba in più, un giorno in più, un giorno in più. Noi non sappiamo cosa ci riserva il domani. E il rischio è che nel non saperlo ci accaniamo a tracciare comunque una rotta, pensando che con questa rotta riusciamo a trovare Dio. E in effetti, piuttosto che trovarlo, ce ne stiamo allontanando. Mi dite qual è il posto della fiducia quando tutte le cose sono chiare? Se sappiamo da dove arrivano i soldi per comprare le cose che ci servono e per pagare la bolletta, perché sperare ancora in Dio? Se sappiamo come andrà a finire un ciclo di cure, un trattamento chemioterapico, perché avere fede ancora durante tutto il percorso? Perché? Comprendiamo il funzionamento di questo. Dobbiamo smetterla di giocare, di essere dei piccoli dì, che vogliono avere tutto sotto controllo, che vogliono far quadrare tutto ogni piccolo pezzo, ogni puzzle e incastrarlo in modo bene. Dobbiamo smettere di fingere di aver compreso ogni cosa. Quelli che pensano di sapere e continuamente si sforzano, alla fine arriveranno ad una conclusione: vanità delle vanità, tutta la vita è vanità. Quelli invece che accettano le proprie limitazioni, sapete a quale conclusione arrivano? Dio, non voglio sapere tutto, ma voglio confidare in te. Deuteronomio 29:28 dice questo: le cose occulte appartengono al Signore, nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Dio solo è perfetto in conoscenza. Ed è questa la lezione che voleva imparare, insegnare a Giobbe. Leggo da Giobbe 37. Porgi l'orecchio a questo, Giobbe. Fermati e considera le meraviglie di Dio. Sai tu come Dio le diriga e faccia guizzare il lampo dalle sue nubi? Conosci tu l'equilibrio delle nubi, le meraviglie di colui la cui scienza è perfetta? Sai come mai i tuoi abiti sono caldi quando la terra si assopisce sotto il soffio dello scirocco? Puoi tu, come lui, distendere i cieli e farli solidi come uno specchio di metallo? Insegnaci tu che cosa dirgli. Nelle nostre tenebre noi siamo senza parole. Gli si annuncerà forse che io voglio parlare? Ma chi può mai desiderare di essere inghiottito? Nessuno può fissare il sole che sfolgora nel cielo quando c'è passato il vento a renderlo libero, limpido. Dal settentrione viene l'oro. Dio è circondato da una maestà terribile. L'Onnipotente, noi non lo possiamo scoprire. Egli è grande in forza, in equità, in perfetta giustizia. Egli non opprime nessuno, perciò gli uomini lo temono. Egli non degna ad uno sguardo chi si crede saggio. E tutto quello che egli ci chiede è di mettere su di lui la nostra fiducia. Dio non ci chiede di sapere tutto, ma Dio ci chiede di avere fiducia. Di avere fiducia nelle cose che possono succederci. Perché non avremo mai il controllo di ogni circostanza, perché ci sarà sempre una legge di Murphy valida nella nostra vita, qualcosa che se deve andare storto andrà peggio di come ce lo immaginiamo. E vi assicuro che è così, ne ho avuto prova e riprova. È così. Ma come conciliare questi insegnamenti con quello che ci viene detto nel Nuovo Testamento, alla luce di Cristo? Ora, come cristiani noi crediamo in una sorta di, andiamo verso la fine, in una sorta di rivelazione progressiva, cioè il fatto che Dio rivela se stesso nel corso del tempo, della storia. Mosè, discesa dal monte Sinai con i 10 comandamenti, non venne con il Vecchio e il Nuovo Testamento, ok? I soli 10 comandamenti. Dio si rivela ad Abramo e gli dice di andare fuori nella terra promessa, ma poi l'autore degli Ebrei ci dice che Dio si è rivelato negli ultimi tempi in modo ancora più glorioso attraverso il suo figliuolo Gesù Cristo. Questa è rivelazione progressiva. E per questo motivo noi abbiamo un privilegio grandissimo. Non è che noi siamo più saggi di Salomone, perché non lo siamo affatto. Noi abbiamo un vantaggio che è quello di essere in un punto della storia della salvezza in cui la rivelazione di Cristo ha reso molto più chiare tante cose che per Salomone all'epoca ancora erano delle ombre, delle immagini di cose che dovevano venire. E che cosa, come possiamo leggere queste frustrazioni? Con quale prospettiva possiamo leggerle noi che adesso conosciamo Cristo? Una prima lettura. Gesù Cristo è il Re del Re. Il Signore dei Signori. Salomone ci consiglia di obbedire alle autorità governative e il resto della scrittura ci dice di farlo ugualmente, ci dice di obbedire secondo coscienza alle autorità che Dio stesso ha preposto. Ma ci dice anche di dare la nostra fedeltà assoluta ad uno solo, Gesù Cristo il Giusto. L'Apostolo Paolo si esprimeva con questi termini nella lettera ai Filippesi. Perciò Dio ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Fratelli, dobbiamo avere ben chiara questa cornice nella nostra mente. Noi dobbiamo obbedienza e sottomissione e rispetto alle autorità che Dio ha stabilito. Non avremo tutte le carte in mano per poter, come dire, giocarci la carta della saggezza, perché avremo davanti sempre qualcuno di instabile, ma dobbiamo aver chiaro qual è il quadro di riferimento. E il quadro di riferimento è che Gesù è l'unico Signore. Egli è il Signore dei Signori. Egli è colui davanti al quale tutte le ginocchia comunque si piegheranno. E noi dovremo essere con una chiarezza forte nella nostra mente rispetto a questo. Potremmo non sapere come atteggiarci con un capo, ma dobbiamo sapere chiaramente come atteggiarci con Gesù Cristo. Egli è il Signore. Non ci sono dubbi. Gesù Cristo autorità, secondo schema di interpretazione, secondo, come dire, griglia di interpretazione, Gesù Cristo autorità sulla vita e sulla morte. Nel versetto 8 di Ecclesiaste il predicatore ci dice: non c'è uomo che abbia potere sul vento per poterlo trattenere o che abbia potere sul giorno della morte. Queste sono parole vere, vere per Salomone nel momento in cui l'ha scritto, vere per tutta l'umanità, eccetto Gesù Cristo. Io non so se avesse in mente queste parole Gesù quando in Giovanni 10 afferma: per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. E ancora sulla croce, schernito, beffeggiato, distrutto, dice: rese il suo spirito. Non glielo tolsero, ma rese il suo spirito. Solo Gesù ha autorità sulla vita e sulla morte. Teniamo conto di quest'altra cornice di riferimento nel confrontarsi con le frustrazioni della nostra realtà. Solo Lui ha potere sulla vita e sulla morte. Ripensate, so che delle sinapsi si stanno collegando nel vostro cervello con altri brani sulla sovranità, su nulla che ci può separare da Dio, eccetera, eccetera. Ripensate a queste cose, davanti a questa considerazione. Terza griglia di riferimento. La resurrezione di Gesù Cristo è la nostra certezza che la giustizia alla fine prevarrà. La risurrezione di Gesù Cristo è la prova che la giustizia prevarrà. Il mondo è un posto malvagio, pieno di crudeltà e di male. Esiste una gerarchia di peccati in qualche modo. Alcune azioni sono più cattive di altre, forse perché hanno più effetti negativi. Eppure il più grande crimine che è stato compiuto nella storia, forse è proprio quella della morte di Gesù Cristo. Un uomo giusto, che non ha fatto nulla, accusato falsamente, tradito, trattato senza pietà, crudelmente frustrato, deriso, abbandonato e impietosamente giustiziato. Se nella storia dell'uomo c'è un crimine che grida vendetta, quel crimine è la croce. Quel crimine è la croce. E la vendetta è arrivata, ci dice la Scrittura, il terzo giorno. È arrivato il terzo giorno, la morte non ha avuto il potere di trattenerlo. Quello che l'uomo ha fatto in terra, Dio lo ha annullato in cielo. C'è un limite alla malvagità, ci dice la Scrittura. La resurrezione di Cristo è una garanzia che la giustizia di Dio alla fine prevarrà. In un giorno Dio giudicherà tutto con giustizia, il mondo con giustizia. Viviamo in questa consapevolezza? Oppure siamo lì a fare le nostre giustizie? Certo, dobbiamo impegnarci per rispetto dei nostri diritti, ma attenzione ad avere la giusta prospettiva. La giustizia sarà totale e sarà resa completa solo da uno, da Gesù Cristo il giusto. E infine, ricordiamoci che c'è uno scopo di Dio, e lo scopo di Dio è quello di unire tutte le cose in Cristo. Cosa ci accadrà? Noi non lo sappiamo. Cosa ci accadrà domani? Non lo sappiamo. Con chi ci sposeremo? Se saremo ancora qui? Se ce ne andremo da un'altra parte? Che lavoro faremo? Se avremo un lavoro? Tutte queste cose non le sappiamo, come dire, rimangono al di là del velo e non le conosciamo. Ma abbiamo un quadro di riferimento molto ampio, che questo sì è sicuro. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È lui il principio, il primogenito dei morti, affinché ogni cosa, in ogni cosa abbia il primato. Che al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza, di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli. Ricordiamoci di questo, ricordiamoci della finalità. Noi spesso non riusciamo a trovare un fine nelle cose che ci accadono quotidianamente, ma se non troviamo un fine immediato in questo, guardiamo tutto nella prospettiva più generale, che Dio ha un fine di portare tutte le cose in Cristo e di unirle a Lui, in cielo quanto in terra. Ricordiamoci dove Dio sta conducendo la storia. La storia non va a spasso per i fatti suoi, ma la storia viene condotta da Dio in un punto ben preciso. E chi ascolta non può far altro che dire Amen. Amen, è così. Abbiamo visto tre frustrazioni che hanno lo scopo di avvicinarci a Dio. La frustrazione causata da un leader capriccioso, la frustrazione causata dall'ingiustizia e la frustrazione causata dal non sapere. Voglio ricordarvi ancora una volta qual è lo scopo del libro di Ecclesiaste. Il libro di Ecclesiaste non è di metterci lì davanti le cose e lasciarci nella disperazione, ma è la lotta di chi cerca di far quadrare tutte quelle incoerenze, tutte quelle buche intellettuali con la fede in Dio. Ci sono tanti paradossi nella vita. Ci sono tanti paradossi nella vita. Non c'è altro da dire. Tante cose così che non sappiamo spiegare. E nessuno cerca un meccanico quando la macchina funziona. La vita difficilmente è bella e felice. La vita difficilmente è bella e felice. I continui richiami che ci mette davanti l'Ecclesiaste sono un modo per dirci: cosa fai tu in queste circostanze? Ti irrigidisci e ti allontani da Dio? O permetti che queste circostanze lavorino la tua vita per avvicinarti di più a Lui? Cosa stai aspettando? Inchiniamo il nostro capo. Signore, vogliamo confessare davanti a te che spesso le nostre relazioni, le relazioni quotidiane, sono segnate, Signore, da capricci, da instabilità, da cose che non riusciamo a definire bene. Signore, per quanto possiamo sforzarci di applicare la saggezza, l'intelligenza, qualcosa non quadra. Signore, noi chiediamo, Signore, che tu ci dai la tua consapevolezza. La consapevolezza che dobbiamo obbedienza, dobbiamo rispetto, dobbiamo onore alle autorità, a quelli che tu ci hai messo in capo. Siamo al di là di questo, che la nostra fedeltà unica e ultima possa essere sempre verso il tuo figliolo Gesù Cristo, colui davanti al quale ogni ginocchio deve e dovrà piegarsi. Signore, riconosciamo che ci sono tante ingiustizie nella nostra vita e nelle nostre relazioni e che noi spesso ne siamo i promotori. Signore, vogliamo chiederti perdono per questo e vogliamo chiederti, Signore, il giusto atteggiamento per come cambiare, per come vivere in modo più coerente. Signore, vogliamo che la certezza dell'opera di Cristo, della sua morte e della sua risurrezione possa oltre che cambiare, Signore, la nostra vita. Dacci, Signore, il giusto atteggiamento per lavorare nella giusta direzione. Cioè, dacci, Signore, gli schemi corretti per come affrontare le situazioni che ci si presentano. Signore, e poi c'è il grande buco delle cose che non sappiamo, Signore. Cioè, ti vogliamo confessare che veramente in tante circostanze gli interrogativi sono spesso più grandi della fede, che i dubbi sono più forti delle certezze. Signore, piuttosto che cercare di far quadrare le cose, aiutaci, Signore, a avere quello stesso atteggiamento che tu ricerchi in Giobbe, di avere fiducia in te. Signore, di sapere verso dove tu stai muovendo la storia, che è quella di unirci a Cristo. Signore, se questo può significare come tu stesso, come il tuo figliolo ci ha detto, anche un'imputazione di una mano, il recidere una gamba, il togliere un occhio, Signore. Signore, dacci la capacità di vedere al di là del nostro naso. Signore, fa che tutte queste circostanze, questi motivi di frustrazione, questi sassolini nelle nostre scarpe, piuttosto che allontanarsi da te, possano farci riconoscere la tua mano e la tua cura amorevole per ciascuno di noi. In Cristo Gesù noi ti preghiamo. Amen.